Radio Giornale.
Buonasera da Monica Fornasi. Nessun referendum obbligatorio per i trattati internazionali. Il Consiglio nazionale respinge la proposta accolta invece dagli Stati. Bruxelles blocca la partecipazione delle FFS al programma europeo di ricerca sul sistema ferroviario. Il motivo? I mancati progressi nel dossier accordo quadro. L'Italia pronta a riaccogliere i turisti stranieri da metà maggio. Non sarà più necessaria la quarantena di 5 giorni. Elezioni parlamentari in Scozia, le prime dopo la Brexit. Vi proporremo un reportage da Edimburgo a 2 giorni dal voto. E per lo sport hockey ora è ufficiale, Serge Pelletier non sarà più l'allenatore del Lugano. Popolo e cantoni non devono essere obbligati a pronunciarsi sui trattati internazionali a carattere costituzionale, come quello sull'adesione allo spazio economico europeo respinto dalla Svizzera nel 1992. Il Consiglio nazionale non è entrato in materia sulla modifica costituzionale che vuole estendere l'obbligo di referendum. Il progetto torna ora agli Stati. Da Berna, Anna Riva.
Immortalare con l'inchiostro, iscrivendola nella Costituzione, quella che è una prassi politica non scritta, il referendum obbligatorio in casi di trattati internazionali a carattere costituzionale. È questo l'intento del progetto del Consiglio federale, accolto qualche mese fa con una piccola modifica dal Consiglio degli Stati, intento che evidentemente si scontra con quello del nazionale, che a larga maggioranza non è entrato in materia. La consigliera nazionale dei Verdi, Greta Ghisin.
In base all'elenco proposto andrebbero sottoposti al referendum obbligatorio gli impegni internazionali che modificano il catalogo dei diritti fondamentali, i compiti costituzionali della Confederazione e dei cantoni e i trattati che interessano aspetti essenziali dell'organizzazione dello Stato. Anche con questa nuova formulazione non esisterebbe però alcun automatismo. La decisione se un trattato adempie o meno questi requisiti rimane una ponderazione di competenza dell'Assemblea federale e in definitiva un giudizio politico.
Di parere contrario il deputato democentrista Michael Buffa.
En un croissant de domaine de l'État.
Sempre più settori dello Stato, dell'economia e della società sono condizionati o regolati dal diritto internazionale pubblico. È quindi essenziale che queste regole internazionali godano di una legittimazione democratica sufficiente. Il plenum ha tuttavia sconfessato il gruppo UDC, così come la ministra di giustizia Karin Keller-Sutter, che punta a una maggiore certezza del diritto. Oggi i trattati internazionali sono sottoposti al referendum obbligatorio quando prevedono l'adesione a organizzazioni per la sicurezza collettiva o a comunità sovranazionali. Questo progetto integra questi casi. Ciò significa che popolo e cantoni devono avere l'ultima parola indipendentemente dal fatto se una determinata norma riguarda il livello costituzionale sul piano puramente interno o se si viene a creare una situazione paragonabile per via di un obbligo connesso a un trattato internazionale.
Sollen Volk und Stände das letzte Wort haben.
La palla torna ora nel campo degli Stati.
Le ferrovie federali svizzere non potranno continuare a partecipare al programma di ricerca dell'Unione Europea sulla trasformazione del sistema ferroviario per il quale erano disposte anche a pagare. La notizia rivelata questa mattina dalla Neue Zürcher Zeitung è stata confermata dalle FFS e a mezzogiorno anche da Bruxelles ed è legata alla mancanza dell'accordo quadro. Ma non solo, i dettagli con Thomas Miglierina.
Che lo stallo nella questione dell'accordo quadro mettesse in pericolo la partecipazione svizzera alla ricerca europea lo si era capito, ma oramai anche l'associazione minima prevista dalle nuove regole è in forse, stante la decisione del Parlamento svizzero di subordinare il versamento di nuovi contributi per la coesione regionale dell'UE al riconoscimento dell'equivalenza borsistica. Non sarà possibile partecipare a programmi di ricerca dell'UE fino a quando un accordo in materia non sarà concluso, ci dice il portavoce della Commissione europea, Eric Mamer. E certamente ci attendiamo che la Svizzera versi il contributo alla coesione a cui si è impegnata e che attendiamo dal 2013. Da diverse settimane, da ben prima della visita a Bruxelles di Guy Parmelin, la segretaria di Stato elvetica alla ricerca, Martina Hirayama, chiede udienza a Bruxelles senza successo. L'UE non ha mai accettato il legame fatto in Svizzera tra contributo alla coesione ed equivalenza borsistica, equivalenza che Bruxelles non ha rinnovato a metà del 2019 per fare pressione sulla conclusione conclusione dell'accordo quadro. Il ritardo dei pagamenti irrita in particolar modo i paesi dell'est che lo riceverebbero e secondo i quali Berna paga anche troppo poco. In questa catena di veti incrociati l'unica speranza viene dalla Germania e dai suoi atenei che fanno pressione perché non si chiuda completamente la porta a Berna, ne risentirebbe anche la qualità della ricerca europea. Altri però sono di diverso avviso e non solo per una questione di soldi. L'UE, spinta da paesi come la Francia, è molto meno disposta che in passato a cooperare con stati terzi in settori strategici, se questo significa una perdita di competitività sul piano mondiale.
A partire dalla seconda metà di maggio, gli stranieri potranno tornare in Italia senza necessità di una quarantena di 5 giorni, purché siano in grado di dimostrare di essere guariti dal Covid o di essere vaccinati o possano esibire un tampone negativo recente. Lo ha annunciato poco fa il premier Mario Draghi a margine del G20 con i ministri del turismo, presentando il pass verde nazionale che anticiperà di un mese quello allo studio a livello europeo. Il mondo vuole viaggiare in Italia, ha detto Draghi, e l'Italia è pronta a ridare il benvenuto al mondo. Non ho dubbi che il turismo nel nostro paese riemergerà più forte di prima. Il permesso nazionale permetterà di viaggiare in tutta Italia senza restrizioni. Negli Stati Uniti ora il presidente Biden si prepara a lanciare una nuova fase della campagna vaccinale. Dopo la massiccia distribuzione di dosi in questi mesi, ora è necessario convincere gli scettici e intensificare i vaccini soprattutto nelle zone rurali. Da Washington il nostro corrispondente Emiliano Boss.
Ti fai il vaccino? Ricevi una birra gratis. Non è quello che dirà tra poco Joe Biden, ma una proposta lanciata in queste ore dal governatore democratico del New Jersey, nella speranza di convincere soprattutto i giovani a farsi inoculare il vaccino. Il presidente degli Stati Uniti invece spiegherà che è fondamentale a questo punto ampliare i canali di distribuzione per raggiungere in particolare le contee nell'America rurale. Le somministrazioni sono diminuite negli ultimi giorni, un calo che preoccupa l'amministrazione Biden. Adesso non si tratta solo di garantire la consegna dell'antidoto al Covid, ma anche di convincere i recalcitranti. Tra poco Biden, ancora una volta, proverà a persuadere gli americani rilanciando l'invito a vaccinarsi. Secondo la Casa Bianca, un ruolo decisivo da qui in avanti può essere svolto dai medici a livello locale e anche dai pediatri. A breve l'Agenzia per la Sicurezza dei farmaci potrebbe autorizzare l'uso del vaccino Pfizer per i ragazzi dai 12 ai 15 anni. Al momento metà degli adulti qui negli Stati Uniti ha ricevuto almeno una dose e un terzo, oltre 100 milioni di persone, è completamente vaccinato. Questo sta permettendo una graduale riapertura in molti stati, compresi quelli sulla costa orientale più colpiti all'inizio della pandemia, dalla Florida a New York.
Un portavoce del Servizio Nazionale di Soccorso iraniano ha definito incidente la morte di un'alta funzionaria dell'ambasciata svizzera a Teheran. Stando a quanto riportato dall'IRNA, l'agenzia di stampa della Repubblica Islamica, si esclude il suicidio. Il corpo della donna è stato ritrovato questa mattina nel giardino della sua abitazione. La 52enne è caduta dal 17° piano dell'edificio situato in una zona residenziale della capitale iraniana. Anche il Dipartimento federale degli affari esteri, in un breve comunicato, ha parlato, riferendosi al decesso, di incidente. 4 militi dell'esercito svizzero hanno rischiato la vita la scorsa notte in un carro armato sul passo del Sempione a causa di un'intossicazione da monossido di carbonio. 3 di loro sono stati attaccati ad un respiratore, ora sono tutti fuori pericolo. Ancora da chiarire le cause esatte dell'incidente. Il corrispondente Giampaolo Driussi.
Sono stati trovati questa mattina privi di coscienza all'interno di un blindato le 3 reclute e il sergente intossicati da monossido di carbonio sul passo del Sempione, appartenente alla scuola d'artiglieria ed esplorazione 31 di Bier nel Canton Vaud. Il gruppo stava effettuando un'esercitazione notturna in una zona di tiro. Secondo le prime ricostruzioni, i militi avrebbero lasciato acceso il motore del carro armato, ma non è certo che lo abbiano fatto a causa del freddo. Parte dei blindati utilizzati in queste missioni dispone infatti di un riscaldamento autonomo. Da dove provenisse esattamente il gas, dal motore passando da un portellone aperto o dal riscaldamento, sarà l'inchiesta a chiarirlo. Tutti sono stati ricoverati all'ospedale, 3 di essi via elicottero e attaccati ad un respiratore. La loro vita non è comunque in pericolo, comunica l'ufficio stampa dell'esercito. Situazioni del genere, se prolungate, possono tuttavia portare alla morte, la cronaca insegna.
Sono giunte a un epilogo le indagini sull'assalto al furgone portavalori avvenuto un anno e mezzo fa a Dayon, nel Canton Vaud. Un blitz condotto dalla polizia francese ha permesso di fermare 5 persone nella regione di Lione e alle porte di Ginevra. Ce ne parla Alberto Andreani.
Tutte di nazionalità francese e di età compresa fra i 31 e i 42 anni, le persone fermate oggi avrebbero avuto un ruolo nella spettacolare rapina risalente al 2 dicembre del 2019. Nel bersaglio dei malviventi, un furgone blindato della posta che trasportava denaro, lingotti d'oro, pietre preziose e orologi. Non a caso l'assalto si svolse nella località vaudese di Dayon, nota per ospitare uno dei principali centri logistici della posta. Nell'imboscata il mezzo blindato venne dapprima bloccato da un'auto e un secondo furgone, poi le sue porte vennero fatte saltare con materiale esplosivo, mettendo in fuga gli occupanti. Questi ne uscirono indenni, ma scioccati dalla brutalità dell'assalto terminato con l'incendio del portavalori. Simili episodi si erano già verificati nel Canton Vaud, dove da tempo si chiedevano maggiori controlli per bloccare le scorribande transfrontaliere dei banditi provenienti dalla Francia, ma la gravità dei fatti di Dayon ebbe l'effetto di una bomba sulle attività di trasporto valori operate dalla posta a partire dalla sua base vaudese, attività sospese nei giorni successivi per il rifiuto delle assicurazioni di coprire un danno da 20 milioni di franchi, ossia l'ammontare del bottino. Ora l'inchiesta internazionale ha dato i primi frutti. Uno dei 5 sospetti fermati risiede ad Annemasse, periferia di Ginevra, in territorio francese.
Il presidente messicano Andrés Manuel López Obrador ha promesso un'inchiesta approfondita e indipendente per individuare le cause del grave incidente alla sopraelevata della metropolitana di Città del Messico la notte scorsa. Almeno 23 persone hanno perso la vita in seguito a un cedimento della struttura. La linea che serve la parte meridionale della capitale è di recente costruzione e aveva già presentato alcuni problemi in passato. C'è grande fermento in Scozia. Giovedì si vota per il rinnovo del Parlamento regionale. Un'eventuale vittoria degli indipendentisti potrebbe portare a un nuovo referendum per un divorzio da Londra, procedura forse più impellente per gli scozzesi dopo che la Gran Bretagna ha abbandonato l'Unione Europea. Sentiamo che clima regna nel reportage di Lorenzo Amuso.
Il suono delle cornamuse risuona per le strade di Edimburgo, un richiamo all'identità nazionale tornata più che mai al centro dell'agenda politica dopo l'uscita del Regno dall'Unione Europea, come spiega Malcolm Logan, commerciante di tessuti. Ho un figlio giovane, pieno di talento. Voglio che abbia gli stessi diritti che ho avuto io, che possa andare a lavorare dove vuole. La Scozia aveva votato per restare in Europa, ma la nostra voce è stata ignorata per l'ennesima volta. La vittoria degli unionisti nel referendum del 2014 sembrava aver congelato le istanze secessioniste, ma il voto sulla Brexit, 2 anni più tardi, ha riacceso il dibattito. Ellen McIntosh, un'insegnante in pensione. La Brexit ha cambiato tutto, perché prima la gente credeva che tutto sommato si sarebbe potuto vivere assieme in un'unica nazione, ma la Brexit ha dimostrato come finiremo fortemente svantaggiati se rimarremo parte del Regno Unito. Nonostante le ultime settimane suggeriscano un'inversione di tendenza, durante gli ultimi 14 mesi di emergenza sanitaria il fronte nazionalista si è rafforzato, grazie principalmente alla gestione pandemica in autonomia da Londra, sostiene Lynn MacDonald, un'infermiera in prima linea contro il Covid. È tutto merito di Nicola Sturgeon e di come ha combattuto la pandemia. Lo ha fatto come qualsiasi donna di buon senso. Ha pensato non solo alla salute pubblica, ma anche ad aiutarci economicamente. A Holyrood, il Parlamento devoluto scozzese, i nazionalisti dell'SNP governano da 14 anni e anche all'appuntamento di giovedì si presentano da grandi favoriti. In caso di maggioranza confermata, la prima ministra Sturgeon ha già promesso che chiederà un secondo referendum per l'indipendenza. E per Westminster sarà estremamente difficile negarlo, ma Boris Johnson potrebbe anche decidere di tornare subito alle urne, una strategia temuta dai nazionalisti perché perderebbero un eventuale referendum istantaneo. Russell Foster, politologo dell'Università di Edimburgo, esclude in ogni caso una spallata dei nazionalisti contro il potere centrale. Sarebbe un disastro per il movimento indipendentista. Basta guardare a cosa è successo in Catalogna nel 2017. La loro autoproclamazione di indipendenza non è stata riconosciuta da nessuno al mondo, tantomeno dall'Unione Europea, mentre la Scozia indipendente vorrebbe rientrare nell'UE. La strada per l'uscita dal regno resta dunque lunga, piena di incognite e tutt'altro che scontata. Almeno secondo Akash Paum dell'Institute for Government. L'indipendenza non è inevitabile perché ci sono tante e tali questioni e scelte ancora da affrontare che alla fine la gente potrebbe decidere di restare nell'Unione nonostante la scontentezza verso Westminster.
Era l'ultimo contributo di questa edizione. Noi ci fermiamo qui. Adesso spazio allo sport.
Radio Televisione Svizzera.